Siamo in una strada in terra battuta nella pineta di Appiano Gentile, comune di Venegono Superiore, una città in cui da una quindicina d'anni vive un po' recluso Tiziano Sclavi, il creatore di Dylan Dog, un'icona ormai parte dell'immaginario collettivo degli italiani che con le sue storie si sono un po' spaventati, ma anche cresciuti. Hanno imparato valori come la sensibilità nei confronti dei diversi di qualsiasi tipo, e nelle storie di sclavi ce ne sono parecchi. Non è facile avvicinarlo, per un lungo periodo non rilasciava interviste di nessun tipo, anche questa radiofonica potrebbe essere l'unica, lui non se lo ricorda. L'intervista che stiamo per ascoltare si svolge a casa sua, in questa sua villa, nel comune di Venegono Superiore, che gli sta dedicando proprio in questi mesi un progetto biennale. Una villa discreta, circondata da un piccolo parco. C'è anche Cristina, sua moglie, e ci sediamo su due divani ben accoglienti insieme ai suoi sette amatissimi cani che vivono in perenne simbiosi con lo scrittore.
Quella piccola bestia di razza di cane.
Tiziano Sclavi, c'è qualcosa nella tua infanzia che ha fatto scattare dei primi meccanismi? Prima o accanto alla linea dei fumetti, della sceneggiatura dei fumetti, c'era tutta la ricerca per scrivere qualcosa di più, oppure delle pagine di pura
Ma di più
scrittura.
non direi, di diverso.
Diverso.
Io ho cominciato a scrivere racconti, romanzi, eccetera. Poi sono arrivato al fumetto. Ed è diverso, anche se in alcuni casi, come in questo romanzo della morte e dell'amore, era fatto come una sceneggiatura, era scritto proprio come una sceneggiatura. Ho fatto un
Ricordo, sì, l'ho
film,
visto.
Michele Soavi, però a me era piaciuto molto.
Ma i romanzi che periodo coprono della tua vita, a parte i primissimi tentativi, da quando a quando?
Ah, da sempre, da quando avevo
15 anni.
sì, 15-16 anni. All'inizio erano soprattutto racconti. E poi ho scritto qualche romanzo che sono stati però pubblicati molto, molto dopo.
Erano quelli della Camunia, eh?
Sì, della Camonia.
Che poi hanno però ristampato altre case.
Oscar, sì. Uno anche la Rizzoli, nella Burr.
Ma quindi anche il della morte e dell'amore si trova ancora in qualche collana economica?
No, per fortuna tutti i miei romanzi non si trovano più. Ho io i diritti, tranne gli ultimi due che sono di Mondadori, e non li do a nessuno, non voglio che siano ripubblicati.
Quali sono state le cose importanti che ricordi, un libro che hai letto, un autore che ti ha fatto diventare anche uno che poi scriveva oltre che leggeva?
Ma io l'ho sempre avuto la cosa della scrittura. In seconda media, mi sembra, ho scritto un romanzo che per fortuna è andato perduto.
Ma le prime letture? Cos'è stato il primo colpo di fulmine? Quanti anni avevi?
6 anni. No, mi piacevano tutte le cose horror, un po' anche le fiabe, preferivo quelle più sanguinolente. Poi ho cominciato a scrivere anche fumetti a un certo punto, dopo il 65, che è stato un anno fondamentale, perché nel 65 credo sia nato Linus, è nato il Festival di Lucca. E poi già allora c'era qualche saggio sui fumetti, pochi, ma c'era, compreso Umberto Eco.
Forse c'era di più nella produzione francese a quei tempi, o erano anche loro.
Sì, beh, i franco-belgi mi sono sempre piaciuti
Ah,
moltissimo. Ancora oggi i miei fumetti preferiti sono quelli lì. Sì,
sì.
Asterix, Lucky Luke, Tintin. Ah, poi, beh, Jeff Hawke è
Caramba.
inglese.
Bienvenido a Tapio Capolis.
Capitaine, je suis seulement capitaine.
Ah, vous êtes trop modeste. Monsieur Tintin.
Lui-même.
Je me présente, je suis le colonel Alvarez, aide-de-camp de son excellence, le général Tapioca.
Enchanté.
Quindi, molta lettura, la prima scrittura e poi il 65, un qualcosa che ti ha permesso di mettere più a fuoco quello che potevi fare, evidentemente.
Ma sì, perché leggevo Linus e lì per la prima volta ho scoperto che dietro i fumetti che mi piacevano così tanto c'era della gente che li faceva, che li scriveva, che li disegnava, e allora mi è venuto l'idea di farne qualcuno anch'io.
E come hai cominciato?
Ma da sempre, ormai sono 45 anni di lavoro retribuito, ma prima ne facevo un sacco.
I disegni?
Ma il disegnatore, per esempio, per i primi fumetti c'era già, oppure me lo dava il direttore. Per esempio, io ho fatto dei personaggi per il Corriere dei Ragazzi, che c'era allora, e credevo di aver fatto dei personaggi quasi hard-boiled, no? E invece poi come disegnatore mi hanno dato Cavazzano, che è tra l'altro un grande disegnatore di Disney, e quindi ho preso una piega tutta diversa, sono andato più sull'umoristico, anche se è molto difficile far ridere. Io ero ancora a scuola e abitavo a Certosa di Pavia in quell'epoca, e lì abitava anche Grazia Nidasio, che è un'autrice storica del Corriere dei Piccoli, ed è stata lei che mi ha fatto iniziare professionalmente. Prima mi ha coinvolto in un giornalino lì del paese, che era poi un bollettino parrocchiale, e poi mi ha fatto entrare dal Corriere dei Piccoli. Ero stato assunto come Corriere dei Piccoli nel 76, mi sembra, avevo 23 anni.
E cosa ti sei inventato al Corriere dei Piccoli, te lo ricordi qualcosa? C'è stato un personaggio centrale o andavi, improvvisavi?
Ma per il Corriere dei Piccoli ho scritto tantissime cose, sì, sempre un po' improvvisando. Per il Corriere dei Ragazzi ci sono stati questi personaggini che si chiamavano Altai e Johnson. Poi scrivevo anche ghostwriter di altri, per esempio il mio amico Castelli, ho scritto parecchie storie degli Aristocratici, che era il suo fumetto. E poi niente, nel fine anni 70, sempre Castelli mi ha presentato lì alla Bonelli, dove ho iniziato a scrivere sceneggiature di Zagor, pessime peraltro. E poi nell'81 io non mi trovavo più bene al Corriere per vari motivi. E sono andato lì e gli ho detto: vi serve un redattore. E io sono stato assunto lì. E sono passati 35 anni.
Allora, siamo arrivati a Bonelli, e questa è già buona, perché Bonelli vuol dire Dylan Dog, poi, in effetti. Com'è stata la gestazione del personaggio, o è arrivato fuori così?
No, è arrivato fuori abbastanza così. Nel senso che venivamo da esperienze anche diverse, che non erano proprio nelle corde di Bonelli. Addirittura c'era un settimanale di mistica. E a un certo punto hanno deciso di tagliare tutto e di dedicarci alle nostre serie e di farne di nuove. E allora lì ho proposto una serie horror, è stata accettata, è cominciato così.
Avevi conosciuto già il vecchio Bonelli?
Sì, il papà di Sergio, sì, sì.
Che è l'inventore di Tex.
Sì,
no?
Sì, sì, l'inventore di Tex.
Che sì, personaggio era, te lo ricordo?
Era un tipo...
Che è un po' un mito per noi.
Era Tex.
Ma è vero che andava in giro con una pistola?
Sì, è vero. È la prima volta che l'ho conosciuto, mi ha guardato tutto serio e poi ha tirato fuori la pistola. Ah. E io ero allibito, E lui ha aperto la pistola, ha tirato fuori un proiettile e ha detto: lei mi è simpatico, le regalo questo. E devo avercelo ancora, no, sto proiettile da qualche parte.
Cioè, ma se no ti sparava, se eri antipatico.
No, beh, credo però.
La scena era quella.
Ma la scena era scena alla western.
Sì, era proprio Tex.
Sclavi, come il suo personaggio, è passato attraverso la depressione, l'alcolismo, addirittura l'elettroshock. Però si può anche dire che tutti quelli che hanno letto Dylan Dog portano qualcosa di Sclavi dentro di sé. C'è anche molto umorismo nelle sue storie, molta tenerezza, romanticismo a volte, che non scade mai nel sentimentalismo. Dylan Dog ha fatto breccia perché in realtà è problematico, sfortunato, irrisolto, ma mai cinico. E invece Dylan Dog è sempre stato incuriosito da come uno mette insieme i pezzi di quello che poi sarà il personaggio, insomma, centrale di tutte le storie. Partiamo dal nome, quindi Dylan Dog, quindi Dylan Thomas, naturalmente, come Bob Dylan. E Dog perché?
Nasce dal titolo di un romanzo di Spillane.
Mickey Spillane,
che avevo visto in vetrina, non ho mai preso, che si chiamava Dog figlio di, una brutta parola. E così mi ha colpito che potesse esserci uno che si chiamava Dog.
Sì, è vero, però mi ha un po' impressionato il fatto che avevi già messo il Dog nella tua vita, adesso che sei circondato da 7 Dog per i quali vivi.
Una coincidenza buffa.
È vero, infatti.
Adesso ci sono questi 7 cani, 7 figli. Fare dritti piccoli. Sì, al limite non potevo anche non sapere che dog voleva dire,
certo,
cane.
Certo,
perché io l'inglese non lo so. So il francese perché all'epoca mia andava per, sì, la maggiore, vero, francese, io ho fatto 8 anni di francese, sì. Invece avrei dovuto scegliere l'inglese perché quasi tutto in inglese.
Beh, ma l'hai detto poco fa, insomma, nell'ambito dei fumetti la scuola francese franco-belga è una delle maggiori, sì, del,
sì,
mondo.
Sì, sì. Beh, a parte i franco-belgi che leggevo anche in originale,
appunto.
Gli altri tradotti perché non, certo, potevo. Ho tradotto alcune storie di Snowwood.
Guccini è un bel personaggio.
Pubblicavamo su Pilot, che era una rivista che facevo io e un mio amico. Bonelli d'Argo, ecco, perché c'era una specie di gemellaggio, non so come dire, tra d'Argo Parigi e Bonelli. E facevamo questa rivista tutta di fumetti d'Argo, in pratica. Goscinny, Snowgood era di D'Argo. Goscinny credo che sia stato il più grande sceneggiatore dei fumetti mai esistito.
Sì.
Sì. Purtroppo morto giovane, è morto poi in una maniera che sembrava che l'avesse scritta lui.
Sì.
Perché è morto durante la prova di sforzo per un esame cardiologico. E vabbè, se n'è andato. E lui, io lo adoravo.
Ma l'avevi conosciuto anche?
No, mai.
Sacrement sbia!
Alla bordo! Vivumi ici! Venez ici! Ah, ça c'est mieux!
Comment êtes-vous? Secouons-nous les mains.
À tout la magique potion.
Il faut arrêter de Gaulois! Un breton, un tonneau!
Volevo continuare a mettere un po' assieme i pezzi di Dylan Dog. Naturalmente in campo estetico avrà avuto una funzione importante il disegnatore, presumo. Quindi perché la camicia rossa, perché le Clarks piuttosto che i jeans, piuttosto.
Quelli tutti particolari li ho scritti io, glielo dicevo come doveva vestire, come con le scarpe particolari, che non doveva per esempio avere orologio, per cui erano tutte cose che decideva lo sceneggiatore. Poi naturalmente il disegnatore ci mette di suo, ma inventando sempre su quello che gli hai detto tu, se no... Il disegnatore non potrebbe esistere senza lo sceneggiatore, a parte gli autori completi come era Ugo Pratt e tanti altri, che allora vabbè, se lo scrivono, se lo disegnano, li invidio molto.
Quindi sei un po' Dylan Dog?
No, assolutamente.
Ma vorresti? Forse se no.
No, beh.
Avresti voluto?
Bah, forse sì, fisicamente sì, senz'altro. Ma sì, c'è stato un periodo che mi mettevo la camicia rossa e le stringhe rosse sempre, perché la stringa rossa la trionferà. Le Clarks, anzi avevo un solo paio di scarpe.
Le Clarks. E perché il Volkswagen? Avevi un Volkswagen Cabriolet.
Sì, quello mi è piaciuto da subito. Mio papà me l'ha regalato, i miei insomma, anche se purtroppo era la macchina un po' dei fascistini.
Quella nera.
Nazistini.
Quella nera, non quella bianca.
Ah, quella nera? Però a me piaceva.
Basta.
Basta.
E invece i particolari, per esempio l'esclamazione Giuda ballerino, da dove viene fuori?
Giuda ballerino viene da un mio amico che lo diceva nella realtà, sì, che è Gianluigi Conano, che ha fatto anche molti fumetti, aveva un personaggio molto importante che si chiamava il commissario Spada. Lui in realtà era un redattore scientifico, capo servizio, capo redattore all'europeo, ma settore scienza sempre. E lui nella realtà diceva questa buffissima cosa, gliel'ho copiata.
Viene in mente un Giuda impiccato poi, no? Nella prima fantasia dell'esclamazione. Il clarinetto viene forse da un fatto che ti è molto simpatico Woody Allen?
Sì, anche, sì, senz'altro. E poi doveva suonare uno strumento come Sherlock Holmes, il violino mi sembrava un po' troppo difficile.
Un po' demodé
anche. Allora gli ho dato il clarinetto anche per Woody Allen, sì.
Certo. Ma quindi molti spunti venivano anche dalla vita reale, dalla tua vita così quotidiana a Milano, mentre giravi e roba del genere, prendevi appunti, non lo so, com'era il tuo metodo anche?
Sì, sì, prendevo moltissimi appunti, copiavo tutto, ma anche da cose che leggevo, dai film, un po' tutto. Questa cosa poco a poco era diventata un'ossessione, cioè non riuscivo più a vedere un film se non mi segnavo tutte le battute, e allora l'ho lasciato.
Recentemente appunto ho riletto i primi 100, sono molto belle anche le battute di Gruscio, devo dire, cioè non sono scontate, sono un po' alle volte surreali, alle volte ti venivano così, anche queste le prendevi magari da qualche film o qualcosa del genere?
Alcune molto raramente, devo dire, perché è difficilissimo, sono mie proprio,
appunto.
Tante altre erano copiate da barzellette, da battute famose, ma anche di Groucho Marx. Purtroppo trovare battute è difficilissimo. Woody Allen, quando era ragazzo, credo andasse ancora a scuola, ne faceva 50 al giorno e lo pagavano, un grande mistero.
Adesso arriviamo anche ai giorni nostri, perché mi sembra giusto. Hai ricominciato a scrivere qualcosa come Dylan Dog?
Ma non è che ho ricominciato. Recentemente ho scritto un paio di storie che già adesso mi pento di aver fatto e butterei via. E non so se continuerò.
Non è l'inizio di una serie che può andare avanti per molto, quindi?
Ah, non credo. Sembra strano dirlo, ma è una fatica enorme. Io dico sempre meglio fare il minatore in Ucraina, perché è proprio faticoso, faticoso.
Ma da quanto hai detto, in effetti capisco, perché c'è tutta una ricerca, e non a caso i libri del Fondo Sclavi mi hanno rivelato che cosa c'è poi dentro, dietro le quinte di quello che poi leggiamo. Il fumetto è un lavoro come fare un film.
Più o meno, no? Lo sceneggiatore in particolare, più o meno come un regista.
Sì.
Cioè deve studiare tutto, curare deve tutto.
Tutto qua.
Poi naturalmente le immagini sono del disegnatore, e se è bravo tanto meglio.
Tu ascoltavi musiche mentre lavoravi, mentre scrivevi, ma c'era qualche musica particolarmente legata a Dylan Dog, o mettevi molto casualmente le musiche che ascoltavi mentre lavoravi?
No, a parte che ci ho messo di tutto in Dylan Dog, ma devo dire che lui mi ha insegnato ad ascoltare heavy metal, che prima non mi piacevano, comunque non ascoltavo. Forse quel poco che avevo sentito alla radio lo chiamavo anche rumore.
Sì.
E non so perché, quando è nato Dylan Dog, ho avuto l'idea di fargli ascoltare heavy metal. E così, visto che lui l'ascoltava, mi sono messo anch'io. Certo. Mi è piaciuto moltissimo.
Beh, era il post-punk, quindi c'era in effetti molto progressive in giro, heavy metal e quant'altro. Quindi perché avevi intuito qual era i gusti di Londra di allora, magari una roba del genere?
Mi sembra eccessivo.
No,
sono solo gusti personali, poi.
Però pensando a dove succedevano le cose, chi lo sa. Possiamo fare un flash sui tuoi gusti musicali classici, perché prima ne hai accennato degli ascolti all'inizio, sì, eccetera eccetera, ma quali sono poi ancora oggi in effetti degli autori, o un periodo importante, o gli strumenti importanti?
Beh, per la classica, Bach, Mozart e Vivaldi. Gli strumenti, a me piace il violoncello, per esempio. Appunto, non mi piace il pianoforte, o meglio, non mi piace, va bene.
Preferisci?
Preferisco il violoncello. E poi ho sempre ascoltato tantissima musica, in particolare quando lavoravo, ma anche non quando lavoravo. C'era musica dal mattino alla sera in casa mia. Quando scrivevo mi mettevo la colonna sonora. Questo però fa di me un grande ignorante, perché sapevo chi era l'autore, ma non mi ricordo il titolo di un brano, niente. Da bambino ascoltavo Sanremo, queste cose qui. Poi ho scoperto De André, e quello è stato un evento, perché poi ho cominciato ad ascoltare i cantautori italiani, i quattro: De André, Guccini, De Gregori e Vecchioni, più altri sparsi. Per cui io intanto scrivevo, non sentivo il disco. Poi quando lavoravo non doveva essere cantato in italiano, se no mi si intorcinavano tutti. Per cui i cantautori li ho ascoltati come si deve, cioè leggendo i testi, intanto che sentivo, eccetera. Tutti gli altri no.
Ma chiudendo la cosa musicale, tu prima hai detto vorrevo fare il cantautore, ma è vero che hai anche scritto qualche cosa in musica? Hai scritto qualche canzone completa?
Sì, sì, anzi, le mie musiche praticamente c'è Bach e poi ci sono io. Però non le ascolterà mai nessuno.
Vabbè, sappiamo. Sì.
sono 30 anni quasi esatti dalla nascita di Dylan Dog.
Sì, sì.
Che cosa vorresti che succedesse per i 30 anni di Dylan Dog? Che cosa vorresti fare per celebrarlo?
Ma io niente, credo che la casa editrice abbia in progetto delle cose, ma tanto io non ci vado.
Certo.
Niente di particolare. Sì, sono passati 30 anni, mi ricordo, è uscito il primo numero il 26 settembre dell'86.
Sì.
Dell'86. Eh beh, tanto tempo, una vita.
Nella notte fredda e scura, chi ha paura, chi ha paura, chi ha paura, chi ha paura.
Di far tirar fuori da Tiziano Sclavi, dal cassetto, le canzoni composte interamente testo e musica da lui, non c'è stato niente da fare. Però ci ha regalato un disco uscito pochi anni fa, dove i due musicisti che vanno sotto il nome di Seconda Marea hanno messo in musica dei testi dello stesso Sclavi. Ballate della notte scura, voce e controcanti Ilaria Becchino, chitarra acustica e musiche di Andrea Biscaro, testi di Tiziano Sclavi.
Nella notte fredda e scura, chi ha paura, chi ha paura, chi ha paura, chi ha paura. Ha paura il mio bambino di incontrare l'assassino, di incontrare l'assassino,
l'assassino.
Ha paura l'assassino di incontrare il suo destino, ha paura l'assassino.